domanda. Allora, immaginate questa situazione. Vi trovate nella condizione di vedere una persona che voi amate in pericolo, un pericolo della quale quella persona al momento non è consapevole, e avete quindi il desiderio, il forte desiderio di avvisarla, di metterla in guardia contro quel pericolo. Siete ad una distanza tale che probabilmente la vostra voce naturale potrebbe raggiungerlo o non raggiungerlo. E avete a disposizione una potente amplificazione, un microfono come quello che ho io, e potete usarlo per avvisarlo. Quale sarà la vostra scelta? Non mi sono spiegato bene, mi sa. Allora, c'è qualcuno che voi amate che è in pericolo. Dovete gridargli per metterlo in guardia da quel pericolo, per salvarlo. Non siete sicuri se la vostra voce, non aiutata da nessuno strumento, possa raggiungerlo e avete a disposizione un microfono con un'amplificazione che vi può dare certezza che la vostra voce arriverà a destinazione. Quale sarà la vostra scelta? Un bel microfono, che stappa le orecchie. Allora, voglio parlarvi questa mattina di una storia, non è una parabola. Il Signore Gesù non la presenta come una parabola, che si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo 16, ed è la storia del ricco e Lazzaro. La conoscete tutti, no? Ok. Ci tengo a sottolineare il fatto che non è presentata come una parabola, non ha le caratteristiche di una parabola, perché in nessuna parabola viene indicato il nome proprio di uno, diciamo, degli attori della parabola, per cui tutto lascia intendere che sia realmente qualcosa di realmente accaduto. Quindi Luca capitolo 16, leggiamo dal versetto 19. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso, e ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui, pieno di ulceri. E bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulcere. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvedranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti non si lasceranno persuadere nemmeno se uno dei morti risuscita. Qual è il pensiero di questa mattina? Come si può conoscere il Signore? Che strumenti ha l'uomo per poter conoscere Dio? Vedete, A volte noi ci troviamo a ragionare né più né meno come questo ricco, il quale ha fatto un pensiero che dal punto di vista logico non fa una piega, perché disse: sì, dice, hanno la legge, hanno i profeti, ma se qualcuno dei morti torna in vita e va a parlare con loro, sarà una situazione così straordinaria, così potente, così di impatto, che necessariamente i destinatari del messaggio dovranno credere che quella è la verità. Quante volte abbiamo pensato la stessa cosa? Ma perché Dio sembra parlare senza amplificazione? Perché Dio nel vedere l'umanità sofferente, in pericolo, non sceglie uno strumento, lui che può ogni cosa, uno strumento più d'impatto, più incisivo, più rumoroso, più straordinario perché le persone possano convertirsi? Ed è stato lo stesso pensiero di questo ricco uomo morto nell'inferno, che chiede ad Abramo qualcosa che non gli viene concesso. L'Apostolo Paolo dirà nell'Epistola ai Corinzi, poiché il mondo, sto leggendo da Prima Corinzi, il primo capitolo, dal versetto 21. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia. Dio ha scelto la pazzia della predicazione. Perché? Quando si fa una campagna evangelistica, di solito si cerca di fare, prendetelo virgolettato, più rumore possibile, no? Cioè cerchiamo di creare un impatto che sia il più incisivo nei confronti delle persone che riceveranno un messaggio, per cui si cerca di organizzare l'evento in una posizione strategica dove ci possano essere più persone, si cerca di coinvolgere in questa attività persone che abbiano dei talenti riconosciuti nella musica, nella lode, nella conduzione, nell'adorazione, nella predicazione. Si cerca di confezionare un qualche cosa che possa avere il maggior impatto possibile. A volte ci sono dei buoni risultati, altre volte no. Ma per conoscere il Signore, per poter portare e per poter ricevere una maggiore conoscenza di Dio, di cosa abbiamo realmente bisogno? Abramo rispose in questo modo: hanno la parola di Dio. Hanno la parola di Dio. Dice: sì, ma vedi, se ci fosse qualcosa di più spettacolare, se ci fosse qualcosa di più coinvolgente, se ci fosse qualcosa di più appagante, come i greci che chiedono dei miracoli, scusate, i greci che chiedono sapienza e i giudei che chiedono miracoli, se ci fosse qualcosa che andasse incontro ai loro gusti, che li potesse attrarre maggiormente, il Vangelo, secondo noi, secondo il nostro modo di pensare, probabilmente avrebbe un impatto migliore, diverso. Ma noi dobbiamo scegliere quello che Dio ha scelto. E Dio ha scelto la pazzia della predicazione. Ed è come colui che parla senza amplificazione, colui che sceglie di parlare in un modo sommesso, in un modo che lascia anche il dubbio se veramente possa arrivare o meno alle orecchie di chi sta ascoltando. Perché? Perché Dio si muove in questo modo? Perché Dio non ragiona come ragioniamo noi? E grazie a Dio che Lui non ragiona come ragioniamo noi. Perché è scritto che che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. E allora chi è che si deve accostare alle vie di qualcun altro? Dio o noi? Ed è per questo che diventa importante conoscere il Signore, conoscere il suo cuore, conoscere la sua volontà. Vedete, girano tante voci. Viviamo in un'epoca, lo diciamo, continuiamo a ripeterlo, che sono gli ultimi tempi. E quindi questo combattimento spirituale, che non è un'invenzione della Chiesa, ma è la parola di Dio che ci dice che siamo tutti coinvolti in una guerra spirituale, si fa verso la fine sempre più accesa, sempre più devastante. E quindi diventa importante per noi imparare a conoscere e ad usare le armi che il Signore mette a nostra disposizione. Non possiamo permetterci di fallire, non possiamo permetterci di mancare il bersaglio, non possiamo permetterci di combattere contro dei mulini a vento quando c'è una battaglia reale che si sta scatenando nei confronti della Chiesa. Fateci caso, abbiamo sempre meno tempo, abbiamo meno energie, meno salute, meno possibilità di avere del tempo da consacrare al Signore. Diventa sempre tutto più difficile. Ma è un caso? O tutto questo è una strategia che il diavolo mette in campo perché la Chiesa sia distratta, sia confusa, sia distolta da quelli che sono i veri valori, i veri principi, le vere risorse alle quali noi siamo chiamati ad attingere le nostre forze. Quindi nulla è casuale di quello che accade nella nostra vita. C'è sempre un motivo, c'è sempre una ragione che al momento forse non ci appare chiara, ma che poi probabilmente riusciremo a comprendere in seguito. E pensavo a come in questi ultimi tempi, diciamo che i nuovi media, le nuove possibilità di comunicazione di per sé non sono né giuste né sbagliate. Ovviamente, come sempre, dipende dall'uso che se ne fa. Quindi grazie a Dio per questi strumenti, tutte le volte che vengono usati in maniera corretta per divulgare la verità del Vangelo, ma c'è necessariamente da dire che purtroppo molti falsi profeti salgono su questi pulpiti virtuali e divulgano come mai prima. C'è un'opportunità. Oggi chiunque si può improvvisare guru, guida, di qualunque pensiero, di qualunque filosofia, di qualunque movimento gli sia venuto in mente la notte, e state tranquilli che troverà dei seguaci, sicuramente, anche se professerà la filosofia, la dottrina, la religione più strana sulla faccia della terra, qualcuno che gli va dietro sicuramente lo troverà. E in questo clima di grande confusione noi abbiamo una grande responsabilità, che è quella di conoscere la volontà di Dio, quello che Dio vuole per te e per me, conoscere il suo cuore, proprio come Giovanni che si addormentava, si adagiava sul cuore di Gesù, poteva sentirne il battito, quelli che sono i desideri di Dio, quelli che sono i progetti di Dio. E guardate, questa mattina sono stato particolarmente incoraggiato da... Abbiamo avuto una chiacchierata con i ragazzi proprio per la preparazione al battesimo, e le loro testimonianze, quello che loro hanno condiviso mi ha commosso ed è stato per me un incoraggiamento ed una ulteriore conferma della fedeltà di Dio nell'operare nelle nostre vite. E ho detto loro questo, che ripeto anche a tutti quanti noi in questa mattina: la conoscenza di Dio non la dobbiamo delegare a nessuno. Non delegare la tua conoscenza di Dio ad una chiesa, ad un pastore, ad un profeta, è qualcosa che riguarda te personalmente. La conoscenza di Dio è una priorità assoluta. Non puoi farti dire da qualcun altro quello che tu devi fare. Non puoi delegare la tua conoscenza di Dio a questo messaggio, a questa predicazione. È una nostra responsabilità personale. E proprio perché è una responsabilità personale, implica una fatica, uno sforzo, un impegno da parte di ognuno di noi. Ci piace essere passivi. Molte volte l'impegno della maggior parte dei cristiani è sedersi in una chiesa una volta a settimana, ascoltare, punto interrogativo, quello che viene detto e poi rivedersi la settimana successiva. Ma Osea è chiaro nel dire: sforziamoci di conoscere il Signore. Sforziamoci. È qualcosa che ha a che fare con un coinvolgimento pieno delle nostre facoltà fisiche, mentali e spirituali, indirizzate verso il raggiungimento di una conoscenza di Dio che non può essere ignorata. Quando Paolo scrive ai Tessalonicesi in merito a coloro che sono morti, si esprime in questi termini, dicendo: io non voglio che siate nell'ignoranza riguardo a coloro che dormono, ma Dio non vuole che noi siamo nell'ignoranza nei confronti della sua volontà, della sua parola. Molte volte ci piace l'impatto forte, ci piace qualcosa che solletica le nostre orecchie, qualcosa che attrae i nostri sensi, che attira i nostri sguardi. E in virtù di questa realtà, molte persone hanno dato maggior credito a delle profezie, a dei messaggi di presunti profeti, piuttosto che andare ad affaticarsi, perché è una fatica, ad impegnarsi a scavare nella parola di Dio per conoscere il suo cuore, il suo carattere, la sua volontà per la nostra vita. Molte volte girano su WhatsApp: ah, hai sentito quella profezia che viene da... hai sentito quel messaggio? Hai sentito quella sorella cosa ha detto? De tempo ce n'è poco, quindi è anche, come dire, un sottrarre del tempo a cose più utili. Ti metti lì, ascolti e poi ti poni una domanda necessariamente: ma che cosa ha, nel migliore dei casi, ma che cosa ha detto di nuovo che non sia già scritto nella parola di Dio? Io me la faccio sta domanda. Che cosa ha detto di nuovo? Che cosa c'è di ulteriore? Vedete, è importante che noi capiamo una cosa. La scrittura ci ammonisce in modo chiaro dicendoci: non disprezzate la profezia. La profezia è uno strumento meraviglioso nel corpo di Cristo, ma dobbiamo comprendere qual è lo scopo della profezia nel Nuovo Testamento, che è cosa ben diversa da quello che era la profezia nel Vecchio Testamento. Quanti sono d'accordo su questo? Allora, 1 Corinzi 14, versetto 3. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Non si parla di rivelazione. E sapete perché? È semplice. Perché la rivelazione completa è già contenuta per intero nelle pagine della Bibbia. È chiaro? Nel passato Dio si usava dei profeti per rivelare la sua volontà, ma oggi la sua volontà, per chi la vuole conoscere, è già completamente presentata in modo chiaro nella Bibbia. La rivelazione si è compiuta. Tutto ciò che la Chiesa doveva sapere, vi ricordate quando Gesù disse ai suoi discepoli: ci sono ancora molte cose che devo dirvi? E poi lo Spirito Santo completerà questo percorso, e questo percorso si è chiuso con la rivelazione di Giovanni, con l'Apocalisse, si è concluso, si è chiuso il cerchio. Quindi non abbiamo bisogno, per sapere quello che Dio vuole fare, di andare a destra, a sinistra o ascoltare sedicenti profezie. Dobbiamo imparare a capire il valore della parola di Dio. Ok, è tornato. Allora, vedete, se noi riuscissimo a capire quanto è di vitale importanza per noi nutrirci di quello che la Scrittura ci dice, noi faremmo a gara, sarebbe il nostro appuntamento più importante della giornata, andare a sfogliare le pagine della Bibbia, a meditare, a ruminare, a digerire, a nutrirci di quello che il Signore ci dice attraverso la sua parola. I greci chiedono sapienza, i giudei chiedono miracoli, il mondo chiede grossi impatti, grosse manifestazioni, cose che lasciano a bocca aperta, e Dio sceglie un messaggio, a volte che è come quel suono sommesso che Elia ha ascoltato sul monte Horeb, ed era lì che si manifestava l'intera, completa presenza di Dio. Vedete, c'è un passaggio, ci sono molti versetti, ma vi prometto che leggerò soltanto quelli più attinenti, diciamo più importanti. Vogliamo leggere Efesi 4:13. Allora, questo è il desiderio di Dio, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Siamo chiamati ad una piena conoscenza. Facciamoci una domanda, questa mattina, molto onestamente, molto in maniera familiare. La nostra conoscenza di Dio da cosa deriva? In percentuale? Da quello che ci dicono gli altri? Da quello che abbiamo ascoltato? O da una relazione personale col Signore? Abbiamo bisogno di questo. Più tempo passiamo con questo libro nella presenza di Dio, nella luce dello Spirito Santo, più la nostra conoscenza aumenta. E perché è necessario conoscere il Signore? Perché se non lo conosciamo, rischiamo di non capire, di non chiedere, di non sapere. Ci troviamo in una sorta di limbo nel quale abbiamo infinite possibilità e non ne sfruttiamo nemmeno una. Vi ricordate quando Gesù disse alla donna al pozzo: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto. E perché la samaritana non gliel'ha chiesta l'acqua a Gesù? Perché non lo conosceva. Aveva intuito che poteva essere un profeta, aveva più tardi, quando Gesù gli fece l'estratto anagrafico di tutta la sua condizione, no? Di tutti i mariti che aveva avuto, di tutto, ha intuito che c'era qualcosa di soprannaturale nella persona che gli stava accanto, ma non gli chiese dell'acqua, perché semplicemente non conosceva il valore del dono di Dio e la grandezza del figlio di Dio che stava davanti ai suoi occhi. Quindi non conoscere Dio ci porta a vivere una sorta di inganno nel quale noi crediamo qualcosa che in realtà non corrisponde alla verità. Vi ricordate, ad esempio, nella parabola dei talenti, no? Ad un certo punto, quando il Signore va da quello che gliene aveva dati soltanto uno, gli dice: guarda, io sai che ho fatto? L'ho sotterrato, perché siccome ho saputo, so che tu sei un uomo duro. Ah sì, so duro? E allora mi faccio il duro veramente. E quando non conosciamo il Signore, nella nostra mente inevitabilmente ci facciamo una proiezione della sua persona, del suo carattere, che non è vera. E quella proiezione condizionerà poi la nostra vita, perché l'uomo della parabola praticamente non ha obbedito al Signore perché aveva un'idea sbagliata di Dio, non lo conosceva realmente, non conosceva il suo amore, non conosceva il suo desiderio di far del bene alla sua vita. Allora, voglio portarvi alla conclusione con questo versetto. Allora, passiamo, no, sono due versetti. Primo Pietro 1,18. C'è questa bellissima illustrazione che Pietro fa dicendoci che siamo stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri. Allora, qual è un modo vano di vivere? È quel modo di vivere che in sostanza, l'abbiamo detto più volte, non porta a nessun risultato. Cioè, la vita ci scorre addosso e non c'è nessun frutto, nessuna cosa positiva, è qualcosa che appare, scompare e è come se non fosse mai esistita. Ma Dio ha voluto riscattarci da questo vano modo di vivere trasmettendoci la conoscenza della sua meravigliosa persona, dei suoi piani per la nostra vita. Allora, andiamo in Secondo Pietro capitolo 1, i versetti da 5 a 8. Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Fermiamoci un attimo qui. È una bella tabella di marcia, eh? Già il primo step, il primo passo, no? È impegnativo. Allora, senza andare a leggere nelle vostre Bibbie, poi lo proiettiamo il versetto, tutta questa serie di gradini, di passaggi da una condizione, da una crescita all'altra, dall'ottenimento di un risultato all'altro, a cosa è finalizzato secondo voi? Perché Pietro si sforza di dirci: guardate, aggiungete tutte queste qualità una all'altra, è importante che le mettiate, che le sperimentiate, che le facciate vostre, che le viviate nella vostra vita. Qual è lo scopo finale? Dio. L'amore. Tu hai letto. Allora, proiettiamo il versetto successivo. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù. Vedete quanto è importante conoscere il Signore? E Pietro non sta parlando diciamo ad una folla di non credenti, no? Che deve essere evangelizzata, sta parlando a dei credenti, dicendo: voi avete bisogno di queste cose per non ritrovarvi in una condizione di pigrizia e sterilità. E allora voglio concludere con questo pensiero. Come ci sentiamo stamattina nei confronti di questa responsabilità di conoscere il Signore? Siamo pigri? Siamo sterili? Che cosa significa? Significa non partorire nulla, non portare nessun frutto, nessun cambiamento, nessuna novità nella nostra vita. Perché quando c'è conoscenza, una crescita nella conoscenza di Dio, automaticamente la nostra vita viene trasformata. C'è un lavorio glorioso dello Spirito Santo nella nostra vita che ci rende sempre più conformi all'immagine di Cristo. Sapete qual è lo scopo del frutto dello Spirito Santo? Qual è? Diventare come Cristo. Il frutto dello Spirito Santo è la radiografia del carattere di Cristo, è Gesù. La pace, la benignità, l'amore, la mansuetudine, l'autocontrollo, è Cristo. Chi meglio di Lui? E noi siamo chiamati a crescere in quella direzione. Molte volte facciamo come il gambero, andiamo a passo indietro. Ma è importante capire quanto conoscere il Signore e conoscerlo attraverso gli strumenti giusti. Perché in questo dilagare di informazioni che ci arrivano da tutte le parti, come faccio a capire se sto usando gli strumenti giusti per conoscere il Signore? Allora, non lo dice Stefano, lo dice la parola di Dio. Noi siamo chiamati a rispecchiarci, a confrontarci con la parola di Dio. Voglio ripeterlo un'ultima volta: non delegate a nessuno mai la conoscenza di Dio, perché è qualcosa che vi riguarda, ci riguarda personalmente e individualmente. Non lasciate che qualcun altro vi dica come si deve conoscere il Signore. È qualcosa che il Signore ci dà la possibilità di sperimentarlo personalmente. Per questo ci ha lasciato la sua parola. E le profezie ben vengano quando edificano, quando consolano, quando esortano. Ma quando una profezia si autoproclama rivelatrice di una nuova verità, banditela come qualcosa che viene dall'avversario, perché tutta la rivelazione è contenuta nella parola di Dio. E lì dobbiamo andare a conoscere il Signore, con fatica, con impegno. La passività non costa niente. Che ci vuole? Mi metto seduto, mi metto sdraiato. Ma conoscere Dio richiede un impegno, una fatica costante, ma il raggiungimento dell'obiettivo ne vale pienamente la pena. Il Signore ci benedica. Vogliamo alzarci?